Ecco carissimi, siamo qui per meditare su questa domenica terza dopo Pasqua e abbiamo un Vangelo celeberrimo secondo Luca. Due discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era successo. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Egli disse loro: «Cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai cosa vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro. «Cosa?» gli risposero. «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, profeta, potente in opere, in parole, davanti a Dio, e come i capi dei sacerdoti e le autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte». Disse loro Gesù: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro tutte le scritture, ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, Signore, perché si fa sera e il giorno ormai è al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro e allo spezzare del pane lo riconobbero. Ecco, carissimi, vedete? Allora, in questo Vangelo io ci ho visto alcune applicazioni che possiamo fare al tempo che stiamo vivendo, eh? I discepoli se ne andavano tristi, scoraggiati, e non vedevano spiragli per il futuro, avevano perso ogni speranza, il maestro in cui credevano è morto della morte, ignominioso della croce. Non avevano spiragli di azzurro sopra la testa, ed è quello che capita a noi in questa situazione di emergenza. Viviamo come sotto una cappa di piombo dove aleggia l'angelo della morte, ma adesso si sta risolvendo, e il futuro in cui sperare ci sembra problematico, eh? È così se guardiamo solo le circostanze, vediamo solo questo, ma dobbiamo aprire gli occhi della fede per vedere che Dio sta già mettendo in atto la risalita, la soluzione. Lui ce l'ha anche quando noi non la vediamo, e in spirito possiamo già intravedere la fine della prova. Vi ho già detto che Dio prova per approvare, per farci salire di livello. Dopo ci sarà un mondo migliore. Noi saremo migliori, saremo purificati. Dopo la tempesta viene il sereno e dopo la prova viene la benedizione. E guardate che a volte dopo una grande prova ci aspetta una grande benedizione. Maggiore è la prova, maggiore sarà la benedizione. Noi dobbiamo solo invocare il Signore con fede. Ed egli accorrerà in nostro soccorso, come vi dicevo la volta scorsa. Invocami e io ti risponderò e ti farò vedere cose grandi, impenetrabili, inimmaginabili che tu non conosci. Allora, questi discepoli di Emmaus, questi due uomini che percorrono la strada che va verso Emmaus, forse tornano al loro paese dopo aver assistito ai fatti tragici appena accaduti a Gerusalemme. E possiamo immaginarli tutti scoraggiati, coi piedi danno calci alle pietre, nel cuore hanno il buio pesto e nella mente solo più è tutto finito. Noi speravamo, ma ormai non c'è più niente da sperare. Ecco. Parolacce da non dire mai nel cammino della fede. Ormai non esiste l'ormai per il Signore. Da un momento all'altro tutto può essere rovesciato. E questi poveri discepoli di Emmaus con lo sguardo basso, il passo stanco, e nella mente il ricordo del grande masso che scivola sul sepolcro e mette la parola fine a tutte le loro speranze. Hanno questa visione davanti agli occhi e forse lungo la via ricordano i loro rabbi, ripensano ai giorni lontani, alle tempeste sedate e non sanno più a chi rivolgersi per sedare la tempesta che adesso loro hanno nel cuore. Pensate, è il colmo, non si accorgono neanche dello sconosciuto che li affianca e non alzano nemmeno lo sguardo quando egli chiede il perché di tutta quella tristezza. Raccontano infatti, meravigliandosi, che il pellegrino non conosca Gesù di Nazaret. È tutto ciò che gli è appena capitato. E Cleopa con un sospiro conclude, noi speravamo che avrebbe liberato Israele, ma ormai, ormai è morto. Sì, alcune donne hanno visto il sepolcro vuoto, ma lui Gesù nessuno l'ha visto, figuratevi. Figuratevi se si poteva credere alle donne. Questo affiancarsi di Gesù ai discepoli mi ha fatto pensare che è il primo giorno della vita gloriosa di Gesù sulla terra, non è più in carne ed ossa, è il corpo glorioso, è in carne ed ossa sì, ma con una nuova è un corpo di una nuova razza, non so come chiamarlo, una terza razza, E anche da risorto, e cosa fa il primo giorno della vita gloriosa Gesù? Possiamo chiederci, noi diciamo, cosa faccio questo giorno? Cosa fa Gesù il primo giorno della vita gloriosa? Si fa pellegrino e viandante che viene ad incrociare le strade dei discepoli scoraggiati e sfiduciati e continua a camminare con loro tutto il giorno fino a sera. Pensate, tutto il giorno cammina con loro e non si limita a fare solo un breve tratto di strada e non si accontenta di dare solo poche spiegazioni sui fatti accaduti, ma racconta, spiega loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. E io quando ho letto questo commento mi sono detta, oh, ma questo è stato il primo, in assoluto, il primo corso accelerato di cristologia fatto dal maestro in persona. Peccato che quei discepoli non hanno pensato di metterlo per scritto, ma pensate, che tesoro prezioso avremmo se l'avessero fatto. E comunque dopo aver spiegato e camminato tutto il giorno con loro sul far della sera, i due discepoli lo invitarono a fermarsi ancora, resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge al declino. Solo quando fu a tavola e spezzò il pane lo riconobbero. Pensate, prima, durante il viaggio, questa è proprio la liturgia, è proprio la prima messa, perché? C'è la liturgia della parola, Gesù spiega tutto quello che si riferiva a lui, quindi prima spezza loro il pane della parola, ci sono i discepoli, diciamo così, chi assiste alla messa che sono i due di Emmaus, e poi c'è, spezza loro il pane, spezza il pane prefigurazione dell'Eucaristia. E i due discepoli, allo spezzare del pane, di colpo, hanno il cuore incandescente e partono senza indugio verso Gerusalemme ad annunciare la buona novella. Quindi questa volta non c'è più soltanto il sepolcro vuoto, ma c'è la consistenza corporea che Gesù è vivo e vero, la consistenza corporea che rivela che Gesù è vivo e vero. Allora, la domanda che possiamo farci tutti è questa, ma perché non l'hanno riconosciuto subito, ma mica solo loro, anche Maria, nelle apparizioni pasquali non lo riconoscono? Allora, un motivo, e possiamo applicarlo a noi questo motivo, perché lo credevano sepolto, morto, sepolto, lo credevano ormai fuori dal loro orizzonte, dalla loro vita. Ecco perché noi a volte Non percepiamo la presenza del Signore, non lo riconosciamo nelle cose che ci accadono, perché non crediamo che sia veramente presente, crediamo che sia lassù nei cieli e noi siamo qua giù sulla terra. E quando siamo convinti che sia lontano, che non si occupi di noi, che non si interessa alla nostra vita, non ne facciamo l'esperienza. E allora anche noi come i discepoli di Emmaus diventiamo tristi, sfiduciati, scoraggiati. Eppure se ci pensiamo bene, quante volte anche noi l'abbiamo incontrato, ma solo dopo l'abbiamo riconosciuto. Allora, vi chiederete, ma come fare per riconoscere la presenza, la voce del Signore che mi parla? Può venire alla mente il pensiero di dire, ma sono pensieri miei, non lo so se vengono dal Signore, anche la mia mente è capace di elucubrare. Allora, fate un semplice esercizio, il Signore parla, parla al cuore, ci parla veramente. Provate a fargli una domanda, una richiesta, Signore, in questa situazione, ti metto questa situazione nelle tue mani, avrei bisogno di sapere come comportarmi. So che tu mi rispondi, voi fategli una domanda, una richiesta di questo genere, e poi aspettate 5 minuti che si calmi il tumulto dei pensieri e sentirete che lui vi risponde, è lui che vi risponde, vi darà una soluzione che voi non avreste mai immaginato. Quando ci sono dei problemi, la nostra prima reazione è di scervellarci per trovare una soluzione, ma non è la reazione giusta. La nostra prima reazione è di fare silenzio nel cuore, metterci davanti al Signore, dargli il problema e dirgli: la soluzione giusta ce l'hai tu, io devo mettermi in ascolto, devo far tacere il mio pensiero, la mia testa, le mie meningi, e allora sentirò quel che tu mi dici e sarà quella la soluzione giusta. Quel che immagino io possono essere tutte soluzioni sbagliate. Quindi, primo comportamento per sapere se è lui che ci parla, parlargli noi, ma poi fare silenzio noi, ascoltare quel che lui ci dirà. Secondo, questo potrebbe essere un impedimento maggiore di quell'altro, volere veramente accettare di fare quel che lui ci dirà e non quel che noi avremmo in testa. È questo il gran problema. Noi, il gran problema è che il Signore dice che siano uno, cioè che abbiano una sola volontà, ma non siamo uno, siamo due, c'è lui in noi, ma c'è la nostra volontà che a volte non coincide con la sua e noi dobbiamo rinunciare alla nostra per volere la sua. Forse il più grande impedimento è proprio questo, non percepiamo la sua voce perché non vogliamo accettare di fare la sua volontà, vogliamo fare la nostra. Ecco, il Signore parla, sì, parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta, lo diceva già Samuele, ma noi dobbiamo essere disposti ad ascoltare e soprattutto disposti a fare quello che lui ci dirà. Allora, vorrei in questa circostanza, possiamo farci quella domanda che si faceva al profeta Isaia, no? Sentinella, a che punto è la notte? Noi con la fede possiamo già intravedere l'aurora. E allora, come discepoli di Emmaus, riconosceremo il Signore allo spezzare del pane, quando anche noi presto, credo, parteciperemo di nuovo alla messa eucaristica, avremo il cuore ardente, molto più desideroso di riceverlo. Intanto, come vi dicevo già 2 volte fa, nessuno ha potuto impedirci di andare direttamente al trono della grazia. Se le chiese erano, non c'erano celebrazioni, le porte dei cieli erano spalancate e il Signore ci aspettava per darci il battesimo nello Spirito Santo. Ieri riflettevo su questo passo, che Giovanni Battista dava il battesimo di pentimento in acqua, ma dice: egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Egli è Gesù che ci battezza in Spirito Santo e fuoco. E quindi chiediamogli che ci dia questo battesimo in Spirito Santo e poi saremo rivestiti di potenza dall'alto. Ecco cosa dobbiamo fare. Dobbiamo veramente andare al trono della grazia, alzare gli occhi al cielo. E vedremo che la notte, a che punto è la notte? La notte sta per cedere il passo a un'aurora più radiosa e luminosa che mai. Sarà un tempo di benedizione, dopo la prova viene la benedizione. Allora, cosa dobbiamo fare noi? Alziamo gli occhi. Alzare gli occhi vuol dire pensare in grande, dire oggi è il giorno che vedrò miracoli, oggi è il giorno che farò l'esperienza della sua presenza, oggi è il giorno che il nemico sarà sconfitto sotto i miei piedi, oppure oggi non lo vivrò nella paura, nell'ansia e nel timore, oggi la fede deve riempire il mio cuore, oggi posso fare un passo avanti. E fare ciò che non ho mai fatto, sperare in ciò che non ho mai sperato, sperare che questa prova finisca, essere sicuro che questa prova finisca. E allora lo Spirito Santo agirà, gli angeli sono accampati, e dice il Signore, l'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono. E soprattutto una cosa di cui siamo assolutamente sicuri. Assolutamente sicuri, e possiamo proclamarlo, anzi lo dobbiamo proclamare, oggi è un giorno speciale perché sono grandemente amato dal Signore, sono figlia prediletta, questo è sicuro, non abbiamo bisogno di vedere nient'altro per essere sicuri di questo, eh? Possiamo vivere il regno di Dio, l'amore di Dio, fin da questo istante. E lì vedremo anche liberazioni, guarigioni, perdono, abbondanza di grazia. Quindi il Signore vuole che beneficiamo dell'eredità sua, se siete figli siete anche eredi, fin da adesso il regno ce l'ho già dato, l'eredità ci è già stata intestata. L'eredità celeste la possiamo vivere fin da adesso, non c'è mica bisogno di aspettare come nel caso umano che il padre muoia per beneficiare dell'eredità, il nostro padre ce la fa, ce la dà fin da adesso. Allora, vorrei lasciarvi riproporre una vitamina spirituale adatta a questo periodo. Allora, guardate che il maligno ha una tattica tutta speciale. Ah, mi sono resa conto di una cosa, che è una memoria tremenda, si ricorda tutto il nostro passato e ce lo riporta sempre alla mente, mai il futuro, perché il futuro non lo sa. Lo sa solo Dio il futuro, eh? Allora, se il nemico ti presenta i mali di ieri, tu rispondili, perché bisogna sempre rispondere al nemico. Gesù non l'ha mai lasciato dire l'ultima parola. Nelle tentazioni al deserto gli ha sempre risposto: sta scritto. Voi rispondete, se ti presenta i mali di ieri, rispondetegli così: grazie, ma ci sono già stato e so com'è il panorama. E so che Dio mi ha liberato ieri e quindi mi libererà anche oggi. Mi aspetto che qualcosa di grande accada nella mia vita. Vattene dietro a me, sta Sta scritto, il Signore manderà i suoi angeli in mio soccorso. Oggi è il giorno che vedrò miracoli, oggi è il giorno che vedrò la sua presenza, oggi è il giorno che mi vedrò liberato dal nemico, dal maligno, sarà sconfitto sotto i miei piedi per la potenza del sangue di Gesù, per la potenza della sua croce e per la potenza della sua risurrezione. Adesso dovremo, ecco, vi do una seconda vitamina, poi concludo. Cosa dobbiamo vivere adesso? Adesso dobbiamo vivere la risurrezione. Prima sono passate le 3 del pomeriggio sul Calvario, adesso è il tempo della risurrezione, risorgeremo in tutti i sensi, morirà il virus e quindi sta già morendo, è già moribondo e quindi noi potremo risorgere anche fisicamente in tutti i sensi. Ecco carissimi, allora vi auguro veramente questa risurrezione, battesimo dello Spirito Santo, questo vedere di nuovo il cielo azzurro sopra la testa e non la cappa di piombo che ha pesato fino adesso. Ciao a tutti da Vilma.